UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buongiorno, buon pomeriggio. Siamo di nuovo qua dalla Radio Universitaria Miguel Hernández di Elche. Parla Stefania Pastore e vi auguro un buon pomeriggio. È la nostra seconda trasmissione del 2020 e oggi sono accompagnata, che bello, un'altra volta da Valeriano Venneri. Buongiorno Valeriano.
Buongiorno a tutti voi, buon anno, perché è la seconda trasmissione, come giustamente hai detto tu, però la mia prima.
Sì, abbiamo concluso con te, l'ultima del 2019 è stata con te Valeriano.
Sì, mi ricordo che abbiamo parlato della Vergine di Loreto.
Esattamente, no? Sì. Esattamente. Beh, di tutti i giri che ha fatto la casa,
sì.
La casa, la Santa Casa, sì. Adesso siamo qui di nuovo. Allora, voi sapete che se c'è Valeriano nella zona, più o meno i temi
Gatta Cicova
si sa più o meno di cosa parliamo. Siamo sempre nel mondo artistico, perché Valeriano, lo sapete, è un critico d'arte, è un esperto, per cui ne approfittiamo. Appena può venire con noi, approfittiamo per parlare di questi temi.
Ve ne approfittate molto poco, direi.
Ma tu sei sempre in tour, sei di qui e sei di là, non è facile acchiapparti.
È vero.
Però
tu sei fortunata, Stefania, perché a te dico praticamente, cioè sei una delle poche a cui dico quasi sempre sì.
Wow,
Che onore. Intenzione. Poi alcune volte tu sai tutte le cose.
Mezz'ora prima mi tira il pacco, però vabbè, io insisto.
Vai.
Anche perché quest'anno, Valeriano, siamo nel 2020.
Mamma mia.
Per cui è un anno molto importante. Se vi ricordate, l'anno scorso, qualche mese fa, avevamo dedicato una nostra trasmissione a Leonardo da Vinci, perché appunto era il cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci. Adesso che siamo nel 2020, invece, Valeriano, a chi dedichiamo questa trasmissione?
Beh, questa trasmissione, il 2020 è soprattutto dedicato ai 500 anni della morte di Raffaello. E diciamo che questo si sa a livello praticamente universale e mondiale, si è parlato molto, come l'anno scorso, di Leonardo, come ho avuto modo di dire io, della triade, diciamo, dei grandi artisti italiani, Michelangelo Buonarroti, Raffaello Sanzio e Leonardo da Vinci, nel giro di un anno, quindi dal 1519 al 1520, e all'Italia vennero a mancare Leonardo da Vinci prima e Raffaello dopo, quindi insomma a distanza
sì,
di...
Sì, veramente due lutti grandi in poco tempo.
Però scusami,
no, vai tranquillo.
Quest'anno è proprio in giornata odierna e si festeggiano, la morte non è mai una, si ricordano i 100 anni della morte di un altro grande artista di un'altra epoca, di Amedeo Modigliani. Ci sono, durante la trasmissione poi racconterò alcune curiosità, diciamo, sulla loro vita, e la prima che voglio raccontare, per esempio, è la giovane età che hanno entrambi, anche se a distanza di
400 anni,
di
no?
400 anni, sì, però diciamo che muoiono tutti e due in giovane
sì
età.
Veramente due grandi artisti che hanno avuto purtroppo una vita molto molto breve.
Sì, hanno una vita molto breve, ma come
intensa,
dico,
sicuramente intensa.
Sì, però come dico io, Stefania, che non solo artisti della pittura o della scultura, ma anche poeti o anche della musica, no? Ricordiamo anche, insomma, nella musica Jim Morrison, Jan Joplin, che muoiono giovani. Quindi questa gente che rimane nel cuore, nelle menti e che viene studiata, al quale è bastato, sono bastati 20 anni,
sì,
per essere ricordati,
di carriera, sì.
Sono dei grossi personaggi, insomma, sono dei, sì, grosse, sono delle grosse e delle interessanti personalità.
Mm-hmm. È vero, per cui adesso, vabbè, ci dedichiamo un pochino più a Raffaello, no? Io ti dico, sì, le cose che io so, che ho letto, perché tu giustamente dici che io, sì, sono una secchiona, mi informo, però poi voglio vedere se tu confermi le mie ricerche o no.
No, alcune volte tu studi anche più di me e mi sorprendi, effettivamente tu studi molto. Io sono onorato e alcune cose te le potrò confermare, altre magari... No, però...
Ma su questo, guarda, sicuramente sì, tu sei molto informato, perché ovviamente quando inizi a studiare la vita, no, di un personaggio, ti dicono quando è nato, quando è morto, chi erano i genitori, dove è nato, tutto questo.
Sì.
Per cui magari iniziamo da questo, no? Io mi sono stupita un po' di questo.
Sì.
Per quanto riguarda la data di morte di Raffaello, io ho visto che tutti sono d'accordo sulla stessa data, parlano appunto di un 6 d'aprile, addirittura dicono l'ora, alle 3 del mattino, alle 3 del mattino di un 6 aprile del 1520. A Roma, va bene? Mentre...
Parlano anche delle cause.
Sì, 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 dopo andiamo lì. Infatti anche quello me lo devi confermare, mi devi confermare anche quello.
Quello dovremmo chiederlo più a Margherita Luti, detta la Fornarina.
La Fornarina, vabbè. E poi era un venerdì santo, anche su quello confermano che era un venerdì santo.
Sì.
Invece sulla data della nascita non ho trovato date, perché il Vasari dice una data, poi ci sono altri critici che ne danno un'altra, perché sì, alcuni dicono che è nato il 28 di marzo, altri il 6 aprile. E ho letto questo, guarda, perché in effetti c'è un po' una leggenda che vorrebbero far coincidere sia la data di nascita che la data di morte con un venerdì santo.
Sì, esatto, ma finanche l'ora della nascita. Come
sì, alle tre del mattino, sì. Allora, per cui alcuni dicono sulla data di morte, ok, non c'è dubbio, era un venerdì santo, era 6 aprile, alle 3 del mattino. Su quella della nascita sembra un po' che sia un po' forzata questa data qua, no? Perché facevano un po' anche questo parallelismo, che lo volevano, siccome è appunto un venerdì santo quando è morto Gesù Cristo, volevano un po' fare questo paragone, no? Tra lui e Gesù Cristo, per cui sembra un po' forzata anche la data di nascita. Tu sai qualcosa di questo?
Beh, sì, Stefania, io voglio dire una cosa, no? Perché a noi storici e critici dell'arte spetta anche una funzione pedagogica. Allora, a parte il giorno, è importante che situiamo l'anno di nascita. Sull'anno di nascita, diciamo, non abbiamo grossi dubbi, che è il 1483.
Giusto, a Urbino.
A Urbino. Ecco, tra l'altro è importante anche il luogo di nascita, Urbino, che io ci sono stato nella mia vita due volte, l'ultima volta un paio d'anni fa, e io non so se tu, Stefania, ci sei stata
una volta anche tanto tempo fa, ma una volta ci sono stata, solo una volta,
io c'ero stato però due anni fa, sono ritornato, ed è una città piccola, bellissima, no? Di queste città dentro i muri, e con una città ideale, tra l'altro poi questo quadro molto famoso della città ideale, che non è stato attribuito, si trova alla Galleria dell'Umbria. Quindi
mi sono un po' stupita comunque di pensare che appunto un centro relativamente così piccolo all'epoca, quando appunto è nato Raffaello, fosse un centro artistico così importante, non solo italiano ma europeo come minimo, un centro artistico molto importante.
Sì, la corte di, diciamo, di Urbino era un centro culturale molto molto importante, insomma, in quell'epoca ci sono queste città no, governate da queste persone che diciamo tanto hanno dato al mondo culturale italiano e mondiale. E una di queste è esattamente Urbino, dove cresce Raffaello, e qui io vorrei cercare di rispondere un poco a quel, al quesito, alla domanda che mi hai fatto prima. Sì, ci sono queste correnti che vorrebbero che Raffaello è nato il 28 marzo, altre correnti che fanno coincidere la nascita al 6 aprile. Tra l'altro, sì, il 6 aprile del 1483, anche in quel caso, è un venerdì santo. Quindi sì, c'è tutto questo. Ora io credo che per una questione, tu lo sai, Stefania, io sono un romanticone, mi piace tutto questo. Io voglio far coincidere la data di nascita e di morte di Raffaello. Però ripeto, a livello proprio di storia dell'arte è importante non dire, per esempio, che Raffaello è del 1600. Cioè, insomma, lo dobbiamo
situare bene. Giusto.
O dire che Raffaello è del 1884 come Modigliani, no, questi sono. Quindi io mi propendo per una cosa, anche perché stiamo parlando di una personalità fuori dal comune, di un grande artista, di un grande genio, e allora diciamo che all'interno di tutte queste cose che lui fa, di questa grandezza, c'è anche questa coincidenza, diciamo, astrale di nascita e di morte.
Sì, anche perché giustamente dobbiamo dire bene le date, perché se dico bene, è anche quello che viene definito un po' il papà del manierismo, no? Per cui è importante appunto dare una data, che da quel momento lì che si crea anche questa nuova corrente, no?
Sì, è vero che ci sono alcuni, per esempio con il trionfo di Galatea, della Villa Farnesina, questo meraviglioso affresco, parlano anche come una delle prime espressioni barocche. E sì, effettivamente diciamo che il Rinascimento in generale viene suddiviso in periodi. E sì, potrebbe rientrare...
Tipo primo Rinascimento...
Sì, alto, basso, lo chiamano medio Rinascimento, insomma...
Cui il manierismo è l'ultima parte?
Sì, il manierismo è quello che si avvicina, diciamo, al barocco, no? Poi arriva il grande Michelangelo Merisi, detto il Milano, come io lo vado chiamando da qualche anno, perché è nato a Milano, non è più Caravaggio, e magari fra qualche anno, quando noi saremo in cielo, e diranno Michelangelo Merisi, detto il Milano, è una cosa, però sarà difficile farli cambiare questo. Però un'altra similitudine, per esempio, Stefania, è che è vero che all'epoca Urbino è un centro importante, però diciamo che nell'attualità tu sai perfettamente che Urbino è una provincia un poco come il luogo di nascita di Amedeo Modigliani, che è nella Toscana, però non è Firenze o Siena o Arezzo.
È da Livorno, no?
Sì, è Livorno, è livornese, come dicono, loro hanno un intercalare de. Io ho tanti amici a Livorno, li ricordo con molto affetto, e tra l'altro tu sai che io non sono proprio tanto per l'arte contemporanea, ma Modigliani ha sempre catturato la mia attenzione, quindi una similitudine che vengono da due posti che attualmente potremmo chiamare di provincia, e un interesse in comune sia di Raffaello che di Modigliani è per la figura femminile.
Ok, allora figura femminile, facciamo una pausa con queste ultime parole e riprenderemo giusto da questo, d'accordo. Allora presentaci tu la canzone, Valeriano, del nostro intermezzo, è di nuovo di De André, giusto?
Sì, io avendo un poco di fantasia, siccome stiamo parlando di Raffaello soprattutto, ma anche di Amedeo Modigliani. Ricordiamo i 500 anni della morte di Raffaello, ma dobbiamo ricordare i 100 anni della morte di Modigliani. Ho preso questa canzone di Fabrizio De André che è Se ti tagliassero a pezzetti. Non è tanto famosa come altre canzoni, la canzone di Marinella o Bocca di Rosa o Via del Campo. Sì. Però mi sembra di aver trovato un punto d'incontro tra questi due grandi artisti.
D'accordo, allora ci risentiamo fra un paio di minuti.
Se ti tagliassero a pezzetti, il vento li raccoglierebbe. Il regno dei ragni cucirebbe la pelle. E la luna tesserebbe i capelli e il viso. E il polline di Dio. Di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore, che cantavi parole leggere, parole d'amore. Ho assaggiato le tue labbra di miele rosso, rosso. Ti ho detto dammi quello che vuoi, io quel che posso. Rosa gialla, rosa di rame, mai ballato così a lungo. Lungo il filo della notte, sulle pietre del giorno. Io suonatore di chitarra, io suonatore di mandolino. Alla fine siamo caduti sopra il fieno. Persa per molto, persa per poco, presa sul serio, presa per gioco. Non c'è stato molto da dire o da pensare. La fortuna sorrideva come uno stagno a primavera, spettinata da tutti i venti della sera. E adesso aspetterò domani per avere nostalgia. Signora libertà, signorina fantasia, così preziosa come il vino, così gratis come la tristezza.
Ecco, eccoci qua di nuovo. Allora, continuiamo con Raffaello, con le donne e tutto quanto. Iniziamo con la donna importante, cioè quello che l'ha messa al mondo, no? Allora, partiamo di genitori.
Quella, Stefania, che lo sappiano anche Ruggero e Rubina.
Sarebbero i miei figli, eh?
Sì, sarebbero le figlie di... i figli, non le figlie, sono i figli. E, insomma, la mamma è la prima donna che ti tiene e ti partorisce, quindi insomma questo è importante.
Importante, sì. E parlando, io non sapevo, Valeriano, che sì, anche il papà fosse stato un pittore, Giovanni De Santi. Oddio, ovviamente non ha, è riuscito ad essere celebre come il figlio, ma anche lui si dedicava a questo, infatti aveva una bottega, no?
Sì, papà. No, tra l'altro Raffaello no, si crea in questo no, ambito anche dei duchi di Montefeltro, di insomma questo ambito importante. Il papà era anche un discreto artista, però che non ha la fortuna. Tu devi immaginare, per esempio, che nella casa natale di Raffaello, che è una delle case, io sono un poco scettico sulle case natali degli artisti, ma quello di Raffaello effettivamente è una bella casa natale, casa museo, dove c'è una piccola Madonna, insomma una opera d'arte di...
Sì, la Madonna del Bambino, no?
La Madonna, esattamente, del Bambino, in cui cioè, ci sono stati dei dubbi se fosse del papà, se
sì,
fosse del...
è vero, perché in effetti ho letto che questo dipinto è del 1498, per cui immagina se fosse di Raffaello veramente l'avrebbe fatto in giovane età, no?
Sì, sì,
tipo 14enne, 15enne, più o meno. Sì, 15enne, sì.
Sì, sì. Non è una cosa, diciamo, impossibile, perché a parte che stiamo parlando di un talento innato, sì, però evidentemente Raffaello, perché tu sai che abbiamo parlato del papà, ma Raffaello, diciamo, ha un'infanzia un poco traumatica.
Ah sì, purtroppo sì. Infatti, perché vabbè, abbiamo detto il nome del papà, no? E la mamma invece si chiama Maggio di Battista di Nicola Ciarla. E la mamma, poverina, è morta nel 1491, per cui facendo i calcoli...
Prima
meno,
della scoperta
Raffaello,
dell'America.
Un po' prima, sì. E aveva solamente 8 anni il bimbo. E il papà è comunque morto nel 1494, per cui ha perso la mamma agli 8 anni e il papà agli 11 anni. Nel frattempo il papà si era già risposato, cui sì, si era risposato, infatti aveva anche una sorellastra, Elisabetta, avuto dal secondo matrimonio del papà. Per cui sicuramente questo deve aver anche segnato molto Raffaello, perché aveva perso la mamma veramente in tenera età e il papà poco
anche
dopo, no?
Beh, io, vedi, diciamo un po' quest'anno, logicamente, nelle celebrazioni, nelle ricorrenze che si faranno, io voglio ricordare soprattutto una... ci sono in Italia tante, tra l'altro a Urbino praticamente hanno già fatto, stanno facendo un'esposizione alla Galleria dell'Umbria su Raffaello, no? Raffaello e i suoi amici, diciamo, della prima fase, perché ricordiamo che Raffaello poi va a Firenze e successivamente a Roma.
E prima invece rimane in loco, no?
Sì.
All'inizio non aveva studiato, non si era creato anche col Perugino?
Sì, c'è diciamo, visto lo stile anche della zona Perugia, Perugino, Pietro Vannucchi, diciamo la zona Marche-Umbria, sembra che lo stile possa ricollegarsi al Perugino. Ora, se sia stato nella bottega, questo diciamo ancora è centro di dispute, comunque di discussioni. Però quello che volevo dire è che, come stavo parlando
della mamma, no?
No, degli eventi che si stanno organizzando.
Ah, certo.
A
sì,
Roma,
sì,
alle Scuderie del Quirinale, si inaugura il 7 marzo, quindi ipoteticamente un mese prima della data di nascita e morte, praticamente, si inaugura una grande esposizione con più di 200 opere provenienti dai più grandi musei italiani e internazionali. Quindi io questa, che è una esposizione curata tra l'altro da uno che è stato il mio professore, Vincenzo Farinella, e dal 7 marzo 2020 fino alla festa della Repubblica, che è, Stefania?
Il 2 giugno.
Vedi, Stefania sa tutto.
Per cui in questi più o meno un paio di mesi, no?
Sì, sì.
Che bello sarebbe poter andare.
Io direi di organizzare con Pierre Vives, Brunella Patanè.
Senti, ascolta, mettilo in agenda, per favore.
E organizziamo. Io vi faccio la visita guidata. E poi io dico, nella zona ho presentato un progetto, diciamo, con molte attività, a parte che ci sono delle conferenze su varie tematiche, un poco i ritratti, un poco le Madonne.
Sì, poi era proprio una domanda che ti volevo fare, quella delle Madonne di Raffaello, però dopo.
E poi poi c'è anche un libro che uscirà con Chiara Taormina, l'amica Chiara Taormina. È una scrittrice di letteratura per ragazzi. Io, diciamo, sto dando delle consulenze artistiche, quindi uscirà anche questo libro che in italiano è sicuro, no? Posso anche rivelare il titolo: Raffaello e Margherita. E poi ci saranno anche dei laboratori didattici, dei foulard dell'artista Vincenzo Nasuto, come l'anno scorso, e tra l'altro ci sarà Saperi e Sapori di Raffaello, perché Raffaello amava molto una caciotta tipica di Urbino.
La caciotta, va bene. Ma mi stai parlando per cui di un'associazione?
C'è anche un'associazione che noi con Chiara, Margherita e Mordino tedesco è venuta, è stata già qui in zona, però stiamo facendo una il mese prossimo ci sarà la firma di questa associazione, verrà appunto Chiara, Margherita e Mordino tedesco. Io sono tra i fondatori e mi occuperò diciamo della direzione artistica. Poi c'è l'avvocato spagnolo Eduardo Perez e anche Christian da Roma, diciamo che siamo questo, dove il Mundi cercherà di unire ricerca, arte, cultura, e ci sono dei contatti anche molto importanti, cioè su vari fronti, con il Qatar, con Cipro, l'Italia, il Museo Bellini, la collezione Bellini, molto importante.
Per cui quello che, per così almeno i nostri ascoltatori lo sanno, cioè chi ha la fortuna di poter andare a Urbino o a Roma, perfetto, ma comunque anche localmente potremmo comunque poter assistere a qualche bel evento dedicato a Raffaello.
Beh,
no?
Vedete, io vorrei dire, per esempio, la prima conferenza, cena conferenza, la farò Saperi e Sapori di Raffaello, però qui non ci sarà la caciotta.
La caciotta originale.
No, non ci sarà la caciotta, e la farò a Elda il 20 febbraio. Poi vi informerò mano a mano, però ho già programmate delle conferenze e poi, ripeto, anche tutto questo del libro per ragazzi, i foulard.
Tutto, ok. Insomma. Allora ci manterrai al corrente. Senti, Valeriano, perché veramente ci mancheranno 2 o 3 minuti e non possiamo finire la trasmissione senza aver parlato della Fornarina di Margherita Lutti e anche della morte di Raffaello. Io ti volevo fare anche tante altre domande su tutte le varie Madonne che ha dipinto, ma mi sa che non ce la faremo. Parlaci perlomeno della Fornarina.
Sì, allora faremo altre trasmissioni evidentemente su Raffaello, però brevemente vi dico che Margherita Lutti, evidentemente detta la Fornarina, perché il papà aveva un forno
era fornaio
a Trastevere, e il grande amore di Raffaello. Sembra che i tumulti d'amore abbiano fatto avere questo arresto cardiaco.
Ma senti, questo qua quello si dice, no? Che insomma la morte è stata anche causata da questi
malattie
eccessi amorosi
venere
del pittore. Però dicono che ha avuto per 15 giorni la febbre, poi gli hanno fatto un sacco di salassi inutili ed è mancato. Per cui insomma potrebbe essere questo come...
Potrebbe essere questo...
Una malaria che allora c'era o tante altre cose.
Però evidentemente Margherita Lutti l'ha consumato, diciamo, per essere così. Diciamo che quello che è triste però è anche importante... peccato, magari avesse vissuto altri 20 anni, avrebbe,
mamma, cosa ci avrebbe dato,
ci avrebbe potuto dare di più, però diciamo che è stato tanto grande che finisce presto la sua vita, ma ci lascia tante altre cose. Io credo che la prossima volta faremo una trasmissione sulle Madonne di Raffaello,
sì, infatti,
anche sui ritratti, sono molto importanti.
Purtroppo dobbiamo salutarvi, ma avete visto che la trasmissione non è stata completa, ci mancano ancora tanti altri argomenti, per cui ci rivedremo, Valeriano, vero? Che trovi un momento nella tua agenda per ritornare
per te sempre
qua con noi e continuare su questi argomenti così interessanti. Grazie a tutti e arrivederci, a presto.
Arrivederci.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.